In altre parole, benvenuto Gad Lerner.
Buona giornata a voi. Ho aperto la finestra e anche questa mattina vedo un cielo terso, sereno, azzurro, senza neanche una nuvola all'orizzonte. E dico che bello, adesso posso andare con il cane al Parco Lambro, perché neanche oggi piove. Avevano previsto pioggia la settimana scorsa, finalmente si diceva, ne è venuta giù qualche goccia una giornata appena qui a Milano. E io mi sorprendo a dire, ah che bello, c'è il bel tempo. Mi sorprendo addirittura a sperare che domani, quando verrò ad Ascona, a Locarno, sul lago, speriamo che non piova. Poi mi morsico la lingua perché al Parco Lambro vedo i pappagalli che vanno ad appollaiarsi senza neanche avere più paura dell'uomo sulle fontanelle per cercare di dissetarsi, mentre il Lambro stesso, il fiume, è in secca e stiamo vivendo la più grande siccità di questo secolo breve, non c'è dubbio, ma da molti, molti anni anche prima nel nord Italia di fatto non piove e non nevica in maniera significativa dal dicembre scorso. È un'emergenza ambientale? È un'emergenza del pianeta? Sì, non c'è dubbio, ha a che fare con il surriscaldamento del nostro pianeta, ma noi torneremo all'età del carbone in questi prossimi giorni. La guerra ci produrrà anche questo effetto.
Allora, io leggevo, ho proprio aperto davanti a me il portale molto ben fatto di Meteo Svizzera. Siccità a sud delle Alpi. Allora, perché a volte no, succede un po' al lupo, poi invece no, invece è così, perché da un lato il periodo dove si verificano le siccità più prolungate è proprio normale che sia, e questo forse è un po' sorprendente, da dicembre a marzo. Il problema è che appunto siamo ad aprile inoltrato, e quindi insieme ai pappagalli che cercano di dissetarsi lì al Parco Lambro ci sono anche gli scoiattoli, non più quelli marroni alpini, ma quelli grigi ormai da decenni importati dal Nord America. Situazioni strane che appunto però ci fanno pensare, ci fanno preoccupare e ci portano alla stretta attualità, perché questo il ghirigorio, se vogliamo, come usavo l'espressione l'altro giorno, cortocircuito, ci porta a parlare anche di politica e di età del carbone futura, futuro prossimo, forse, come?
C'è perché un annuncio, per farti un esempio, ecco, della settimana scorsa, il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ha dovuto, insomma, ha scelto di comunicare che la acciaieria di Taranto, ex Ilva, sì, sì, ex ArcelorMittal, dovrà aumentare la sua produzione con gli impianti attualmente disponibili, in parte sequestrati dalla magistratura per via delle emissioni pericolose per i quartieri circostanti questo enorme stabilimento. Insomma, bisognerà ricominciare a produrre acciaio senza attendere l'elettrificazione, senza attendere la decarbonizzazione, perché non possiamo permetterci di fare altrimenti. La guerra ha prodotto anche la distruzione di una grande acciaieria ucraina, che era la seconda più grande d'Europa, e dobbiamo farcelo in casa. Dobbiamo riattivare centrali a carbone. Facciamo l'embargo non sul gas e non sul petrolio russo, perché non siamo disposti, diciamo, a rischiare. Guarda, ti faccio un esempio veramente terra terra. Mm-hmm. Ti ho appena confidato che domani vengo a incontrare Yasmina Kadra, che poi è un signore, è un grande scrittore, che si chiama Mohammed Mahmoud, ma insomma ha un bellissimo nome di donna, lì da voi, e spero, siccome soggiornerò in un albergo di Ascona, che ci sia il bel tempo sul lago. Mm-hmm. È umano, no? Non devo vergognarmi,
no,
di desiderare bel tempo domani.
Anche il pubblico,
ma io
lo desidera.
Desiderare la pioggia. Come?
Anche il pubblico lo desidera. Perché...
Ecco, sì, grazie mille. Ma capisci che noi desideriamo un benessere immediato, che domani non piova, mentre dovremmo tutti augurarci intensamente che domani piova, e piova moltissimo, e che piova per 2 settimane di fila, e pazienza se sul lago vedrò il paesaggio con la pioggia anziché no. La stessa cosa succede con questa guerra. Noi vogliamo che finisca, noi vogliamo fermare l'invasione di Putin, ma se ci chiedete di far senza il gas o il petrolio russo, grandi paesi come la Germania per prima vi dicono: vabbè, non esageriamo, piuttosto torniamo al carbone, piuttosto torniamo ad usare una materia fossile altamente inquinante, che avevamo già deciso nel primo punto del progetto del nuovo governo tedesco, era la decarbonizzazione entro la fine del decennio.
Germania che ne fa grandissimo uso. Sì, dicevi, scusa.
No, dicevo che sembra, come dire, una forzatura mentale unire il tema della siccità, del surriscaldamento del pianeta, alla guerra e al modo in cui i grandi della Terra affrontano questa situazione di emergenza. E invece entra nella nostra vita quotidiana, anche con una bella giornata di sole.
Sì. No, non è una forzatura. Anzi, hai fatto bene, abbiamo fatto bene, penso, a così fare tracciare questo legame. Conosci Maurizio Ambrosini?
Sì, conosco di fama, diciamo.
Di fama, sì. Sociologo, esperto di migranti, dirige anche una rivista specializzata, tra 20 minuti l'avrò al telefono. Con lui volevo un attimo abbordare e magari avere anche la tua opinione su questo tema, perché oggi i giornali, sia italiani che svizzeri, ne parlano. Il tema, il fenomeno bello dell'accoglienza, riguardante appunto gli ucraini, i profughi e così via. Qua nella Svizzera italiana si parla dei problemi burocratici, spesso si parla, ed è qui un po' il paradosso, di eccesso di accoglienza. Non so se l'hai visto nel Corriere della Sera, nel primo piano si parla di questo paesino qua a due passi, sia da casa tua che da casa nostra, nella Bergamasca, un paesino di 900 abitanti che ospita 100 bimbi profughi provenienti da un orfanotrofio.
Si chiama Riace? No, quello mi sono confuso.
Speriamo che il sindaco non corra gli stessi rischi, perché è proprio lui a rilasciare testimonianze importanti riguardante l'ospitalità, che tra l'altro fa parte della storia di questo paesino, ospitalità legata alle vecchie colonie. Ecco, Gad, anche riguardo l'ospitalità e l'accoglienza si potrebbe parlare, potrebbe essere il tema di domani, oppure già adesso tu
molto
hai...
Molto volentieri.
Ok, allora facciamola, riserviamocela.
Molto volentieri, e credo che anche voi abbiate verificato come questo nasca da una relazione personale che ciascuno ha. In Italia sono più di 230.000 gli ucraini, e dovrei dire piuttosto in netta maggioranza le ucraine, che sono venute a vivere, che fanno più spesso lavori di cura nelle famiglie, con gli anziani, con i bambini, oppure negli ospedali. Ebbene, le relazioni con queste donne hanno sviluppato quel senso di accoglienza e di sintonia, perché queste donne hanno dei figli, dei mariti, delle persone da soccorrere. Io conosco innumerevoli casi di famiglie italiane che hanno allestito l'automobile o il furgone per andare a portare viveri fino al confine, passando fin dalla Polonia o dalla Slovacchia o dalla Romania, e per darsi appuntamento al confine per portare qui i congiunti di queste nostre badanti, come si dice con parola brutta. L'umanità si riscopre anche nei confronti del migrante, considerato lo straniero, l'invasore, l'estraneo, attraverso così la conoscenza e quindi la scoperta di una comune umanità.
Per fortuna, sì sì, ed è un fenomeno noto anche qua, un po' più recente forse, e tra l'altro è diventato oggetto di un bel libro, Natasha prende il boost, di Sara Rossi, autrice ma anche collega giornalista, un libro che poi è diventata una pièce di teatro proprio legata a queste soprattutto donne provenienti da Romania, Polonia, Russia, Moldavia, Croazia e tanta Ucraina. Gad Lerner, scusa, ho fatto questa digressione perché Sara Rossi l'avremo domani al telefono per parlarci del suo giornale. Noi invece ci risentiamo domani, precisi, puntuali, alle 8:18. Alle 8:18 dove sarai? Già ad Ascona, qua?
No, non ancora, guarderò dalla finestra il tempo che fa, probabilmente sarò al Parco Lambro, se sentirete cinguetti sullo sfondo sono gli uccellini, ahimè, assetati nel Parco Lambro.
Grazie, buona giornata.
A voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.